Secondo, pericoli, paura e orgoglio. Santa Teresa d'Avila scrive: Non capisco questi timori che ci fanno dire il demonio, quando possiamo dire Dio, Dio e far così tremare il nostro nemico. E non sappiamo che non può fare il minimo movimento se il Signore non glielo permette. Che cosa significano dunque tutti questi terrori? Quanto a me, è certo, temo molto di più coloro che temono tanto il demonio quanto il demonio stesso, perché per lui non saprebbe farmi del male. Una notte, Smith Wigglesworth fu svegliato da un rumore nel suo salotto, prese la sua candela e scese le scale. Il rumore aumentò. Un odore fetido e nauseante lo pervase. Quando entrò nella stanza, l'aria divenne molto fredda. Avvicinandosi alla fonte del rumore, vide un essere sulla sedia a dondolo. Scoprì che era il demonio stesso. Oh, sei solo tu, dice, soffiò sulla sua candela e ritornò a dormire. Molti cristiani oggi hanno una gran paura del demonio. Il demonio ama instaurare la paura per far spegnere la fede. Avete sentito e sentirete ancora storie terrificanti sul demonio e sulle sue azioni contro coloro che gli fanno la guerra. Dice 1 Giovanni 4, versetto 18: L'amore perfetto scaccia il timore. La paura spegne gli atti d'amore altruistici. Pensiamo a Simon Pietro che rinnega il suo maestro davanti alle serve per paura degli ebrei. In un congresso carismatico, un vescovo americano ci ha detto: Guardate che il panico viene da Satana. La paura è basata sulle menzogne. La paura è inutile. È la fiducia in Dio di cui abbiamo bisogno. La paura esclude la fede in Dio. La fede esclude la paura del demonio. È l'uno o l'altro, la paura o la fede. La paura è la porta dell'asservimento. Dio non ci ha dato uno spirito che ci rende paurosi, ma uno spirito che ci dà forza, amore e saggezza. Secondo Timoteo 1,7. La promessa del Signore. La promessa è molto chiara. Nulla potrà danneggiarvi. La condizione di questa promessa viene subito dopo. Non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi. Quando i 72 discepoli tornarono gioiosi dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome, in Luca 10,17, Gesù rispose loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Sempre Luca 18:20. Quando ero un giovane carismatico, dice Henry, un sottile orgoglio mi riempiva il cuore quando constatavo l'autorità e il potere che il nome di Gesù mi dava, come se i demoni mi fossero sottomessi. Ho chiesto al Signore di darmi più fede, più potere e più autorità. Mi ha risposto che l'avrebbe fatto, ma non subito. Non ero pronto, non era ancora il momento. Ora che Lui mi ha fatto entrare in questa stagione, sono ben consapevole che non è a me che i demoni sono sottomessi, ma a Gesù che vive in me. Davanti alla grandezza e alla potenza di Dio, i demoni sono del tutto insignificanti. La mia gioia non viene dal fatto che i demoni mi obbediscono. La gioia mi viene dal Signore. Mi rallegro della libertà e delle benedizioni che ricevono i richiedenti. Secondo, l'orgoglio. Ma c'è un rischio che dovrebbe farci tenere tutti vigili. Questo è l'orgoglio. Dice 1 Pietro 5, versetto 5. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà la grazia agli umili. Come possiamo rivestirci tutti di umiltà mentre ci prepariamo al ministero di liberazione? Ecco alcuni suggerimenti accessibili a tutti. Primo, pentiti dei tuoi peccati. Scruta la tua coscienza per scovare i tuoi peccati e confessali perché siano coperti dal sacrificio di Gesù. Secondo, offriti al Signore. Io voglio essere il tuo strumento, Signore. Terzo, ricordati che è il Signore che agisce, che guida il ministero. Sii docile alle sue ispirazioni. lasciati guidare da lui. Quarto, chiedi umilmente agli altri di pregare per te e per il tuo ministero. Quinto, prega per la tua protezione tutti i giorni. Usa la preghiera prima e dopo il ministero. Ma attenzione, queste preghiere sono l'espressione della tua sottomissione al Signore, non della tua paura del demonio. Non riporre la tua fiducia nelle preghiere, ma nel Signore e nelle sue promesse. La preghiera non agisce magicamente, è un atto di fede che il Signore benedice. 3. Fedeltà alla vita ascetica e mistica. La promessa di Dio è chiara. Nessun'arma affilata contro di te avrà successo. Condannerai ogni lingua che si alzerà contro di te in giudizio. Questa è la sorte dei servi del Signore, quanto spetta a loro da parte mia, oracolo del Signore. Isaia 54, versetto 17. La tua perseveranza, cioè la fedeltà, nel mantenere la tua relazione con Dio, determina il tempo che ti servirà prima di ricevere la vittoria che Gesù ha meritato per te. I bisogni di guarigione interiore e di liberazione sono immensi. Tutti coloro che hanno a cuore di costruire il regno di Dio sono davanti a un vasto campo di apostolato. Diventando testimone della straordinaria misericordia di Dio nella vita delle persone, sarai consolato e approfondirai sempre più la tua intimità con Gesù. Ma sarai tentato di trascurare le discipline spirituali di base, il tempo di preghiera quotidiano, lo studio, la morte a te stesso, l'amore come scopo di tutte le tue relazioni, la vita sacramentale, eccetera. Tieni gli occhi fissi su Gesù, il tuo modello. Si alzava presto, andava a letto tardi per passare del tempo in un cuore a cuore con il Padre. Ti senti attaccato dal nemico della tua anima? Percepisci che la tua famiglia o la tua comunità stanno attraversando un periodo di guerra spirituale? È molto possibile, ma cerca di discernere bene e non dare troppo credito al diavolo in questa faccenda. Tieniti saldo nel tuo rapporto con la Santissima Trinità. Quarto, la debolezza del demone. Satana è molto intelligente, molto più di noi. Se Dio non fosse dalla nostra parte, non avremmo alcuna possibilità contro il demonio. Gli spiriti malvagi hanno dei poteri, ma possono servirsene solo nella misura consentita da Dio. 1 Corinti 10:13 dice: nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Se Satana vuole attaccare Dio, può farlo solo attraverso noi e contro di noi. Noi siamo il suo campo di battaglia. Allora, come capire che il diavolo, un essere così intelligente, continua a fare cose che fanno avanzare l'istituzione del regno di Dio? La storia della Chiesa è piena di incidenti in cui gli attacchi malvagi hanno avuto l'effetto opposto a quello che aveva previsto. Il caso più eclatante fu il suo attacco a Gesù. Quale non fu la gioia di Satana quando riuscì non solo a distogliere da Gesù i capi del suo popolo, ma a distogliere da lui il popolo stesso. Inoltre provocò l'abbandono dei suoi amici e dei suoi discepoli, attraverso il tradimento, il rinnegamento, la fuga. Questo è il giorno in cui Satana poté attaccare direttamente quest'uomo. Sapeva che Gesù era il Santo di Dio, il Messia di Dio, ma non aveva la conoscenza della sapienza di Dio. Non sapeva che Gesù era figlio di Dio ed era Dio. Se l'avesse conosciuta, non avrebbe crocifisso il Signore della gloria. 1 Corinzi 2:8. Pensava che fosse il giorno della sua più grande vittoria. Questa invece fu la sua più grande sconfitta, cioè sapere che Gesù era invece il figlio di Dio. Di fronte a questo attacco massiccio dell'inferno contro di lui, Gesù rimase fedele a suo Padre. Non peccò, perdonò ai suoi nemici, ai suoi carnefici. Ripose la sua vita nelle mani di suo Padre. Nessuno gli tolse la sua vita, la diede in riscatto per la moltitudine. Con la sua morte Gesù distrusse la nostra morte, cancellò i nostri peccati, divenne l'ultimo Adamo, il fondatore di una nuova razza umana, del popolo di Dio sulla faccia della terra. Gesù ha meritato che lo Spirito Santo sia inviato su tutta la razza umana per guarirla, consolarla, fortificarla e divinizzarla. Per mezzo di Gesù, Dio si è acquistato una famiglia umana a lode della sua gloria. Ecco la più grande sconfitta di Lucifero. Perché allora Satana ha attaccato Gesù? Perché attacca ciascuno di noi? Con la sua grande intelligenza non vede cosa gli succederà? La sua sconfitta è travolgente, no? Probabilmente egli la vede, ma nella cecità del suo orgoglio se ne infischia. È come un tossicodipendente. Ha bisogno della sua dose, non gli importa. Può morire, ha perso la sua identità di sposo, di padre, di figlio, di cittadino, di cristiano. Egli è perduto. Il danno che fa a se stesso e che fa agli altri è insignificante ai suoi occhi. La sua dose è diventata il suo padrone e lo consuma. Qual è la sua dose? È il suo odio che porta dentro di sé. Ha perso la sua libertà e ha abbandonato la sua dignità. Satana e i suoi demoni hanno perso la loro libertà. Sono stati sopraffatti dall'odio. Hanno scelto il cammino della ribellione. Satana è il ladro e non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, dice Giovanni 10:10. Il diavolo era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Giovanni 8:44. Dunque, tenete conto che il demonio è maestro della confusione e dell'inganno. È intelligente, ma non è libero di usare saggiamente la sua intelligenza. Un demone non può fare a meno di vantarsi di ciò che ha fatto ad un richiedente, anche se, così facendo, rivela la chiave per espellerlo. Perché? Perché è nella sua natura comportarsi così. La sua identità non è più in ciò che è, cioè una creatura spirituale creata da Dio, ma in ciò che fa, è semplicemente uno spirito di avidità, di odio o di rabbia. Nel suo orgoglio, Satana vuole essere adorato al posto di Dio nelle nostre vite. Questo è ciò che è ed è ciò che i suoi servi sulla terra vogliono. È quello che disse Gesù riguardo ai capi dei giudei al suo tempo. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. L'influenza del diavolo è stata possibile dalla caduta dell'uomo e continua oggi a causa della nostra ribellione contro Dio. La legge che ci dice che abbiamo peccato è la base dell'accusa del demonio contro di noi. Gesù ha vinto Satana e invita i suoi discepoli ad entrare in un mondo radicalmente diverso, in questo regno in cui Gesù è il re e i nostri peccati sono perdonati. La capacità della legge di condannarci è stata spezzata. Attraverso l'incarnazione del Verbo e il mistero della Passione troviamo un nuovo modo di vivere basato sulla misericordia di Dio e sulla nostra incorporazione a Gesù che è senza peccato, l'unico ad avere perfettamente e completamente adempiuto la legge. Non si tratta solo di un'identificazione basata sulla nostra volontà e sul nostro modo di pensare. Noi riceviamo la sua vita in noi per mezzo dello Spirito Santo che ci rende capaci di vivere come Gesù ha vissuto. Abbiamo smesso di cercare di rendersi giusti e di implorare la nostra causa per entrare in cielo basandosi sulle nostre buone azioni e la nostra buona condotta. Mettiamo piuttosto tutta la nostra fiducia in ciò che Gesù ha fatto per noi. Egli ci ha resi giusti e ogni giorno ci rivestiamo della sua rettitudine. Dunque, Satana è stato sconfitto, è stato disarmato da Gesù, però è sempre pericoloso. Satana è come un cane incatenato che abbaia ferocemente. Non dobbiamo temere il suo abbaiare, ma non dobbiamo entrare nel suo territorio per metterci sotto la sua influenza attraverso il peccato e la ribellione. Quinto, niente, mai. La paura del demonio si basa sull'inganno e non sulla verità. Nel deserto, quando fu tentato dal demonio, Gesù lo sconfisse sempre citando le verità delle scritture. Gesù ci dà la stessa soluzione. Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, dice Giovanni 8:31-32. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8, 38-39. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.